al di là del libro, oltre il film, molto più che una colonna sonora.
Sinopsis.
Gentili ascoltatori e soprattutto gentili ascoltatrici, data la delicatezza dell'argomento trattato in questa puntata, si avvisa che l'obiettività dei conduttori nella presentazione dell'opera potrebbe risultare alterata. Ci scusiamo anticipatamente per la faziosità e la scorrettezza degli interventi dei due speaker.
Perché un adulto non dovrebbe andare pazzo per qualcosa? No, devi metterti un secchio in testa. E se non lo fai, allora la gente si sente in diritto di dirti quello che vuole. Che sei un immaturo, un idiota, che la tua conversazione è banale e noiosa, che non riesci a esprimere i tuoi bisogni emotivi, a relazionarti con i tuoi figli. E alla fine morirai, triste e solo. Ma in fondo che diavolo? Anche una nuvola di pioggia ha i suoi contorni d'argento.
Il libro.
Titolo.
Febbre 90.
Genere.
Romanzo autobiografico.
Autore.
Nick Hornby.
Anno e luogo di pubblicazione.
1992, Londra.
Casa editrice.
Victor Gollancz.
Struttura.
Di Febbre 90 si dice che sia l'autobiografia di un tifoso, mentre è molto più corretto ammettere che si tratti della biografia dell'Arsenal dal 1968 al 1992. Il libro è diviso in tre capitoli, che corrispondono ai tre cicli dell'Arsenal, 68-75, 76-86, 86-92. Per non lasciare dubbi sul fatto che è l'Arsenal che conta nel libro più che il suo devoto tifoso, i capitoli del romanzo sono a loro volta divisi in episodi e prendono il titolo dalla relativa giornata calcistica. Un incubo per qualsiasi donna, anche per quella coraggiosa e impavida che voglia superare i propri limiti di genere ed immergersi in una lettura tanto ardita come questa. Se però si sospende il giudizio isterico da donna, si scoprirà in realtà un libro scrigno, contenente tutti i segreti sull'uomo ossessionato dal calcio. Il film.
Titolo.
Febbre 90.
Regista.
David Evans.
Paese.
Gran Bretagna.
Anno di uscita.
1997.
Durata.
102 minuti.
Genere.
Commedia.
Soggetto.
Nick Hornby.
Sceneggiatura.
Nick Hornby.
Struttura.
Il film alterna il giovane Paul e l'adulto Paul e nell'avvicendarsi di scene contemporanee e di flashback si dà la spiegazione delle origini della devota passione e della travagliata fede di Paul nei confronti dell'Arsenal. Nel frattempo l'adulto Paul conosce la signorina Hughes, Sarah Hughes, e si trova di fronte ad una scelta riguardo alla sua passione, mentire o spartire.
Nota storica.
Nel lungometraggio vi è anche un riferimento alla strage di Hillsborough Stadium.
Scusa Chiara, sarebbe Hillsborough.
Ecco. Va bene. La strage di Hillsborough fu una tragedia calcistica avvenuta il 15 aprile 1989 all'Hillsborough Stadium di Sheffield.
Oh, brava.
Ah, grazie. In Inghilterra siamo, insomma. Questa strage provocò la morte di 96 persone. Successe questo, a 15 minuti dall'inizio della partita, la massa di persone, molte delle quali completamente ubriache, che premevano fuori dello stadio era ancora enorme, così che la polizia pensò di aprire il Gate C, un grosso cancello d'acciaio posto all'ingresso di un tunnel che conduceva all'interno della Lepsing's Lane.
Si dice sì, okay. In tribuna, diciamo.
Ah, ok. E agli ingressi laterali. L'idea di aprire questo cancello si rivelò una catastrofe. I famigerati hooligans presero d'assalto la curva, eppure quando essa era già piena all'inverosimile, una marea di gente continuava a premere. In breve, gli spettatori che già si trovavano all'interno della Lepsing's Lane furono spinti verso le recinzioni laterali e le pareti, e contro queste vennero schiacciati. La stessa sorte accade agli sventurati che si trovarono ancora nel tunnel del Gate C.
Curiosità.
Lo stadio di Highbury, la location prima di Febbre a 90, era uno stadio considerato come il salotto del calcio inglese per la sua facciata in stile déco. Sulla facciata si trovava l'orologio Clock End. Nonostante la sua storia gloriosa, l'impianto è stato demolito per far posto ad una nuova area residenziale. Al suo posto, l'Arsenal utilizza dal settembre 2006 l'Emirates Stadium, uno stadio grande, grosso e costoso, che prende il nome della compagnia di volo Fly Emirates. Capito come gira l'economia?
La storia si apre con una classica scena dei moderni fallimenti familiari. Divorzio dei genitori e figli a giorni alterni. Paul, il tifoso in nuce, è ancora disinteressato al mondo del calcio, così come al mondo in generale, e nei giorni in cui vede suo padre non è altro che un bambino apatico e indifferente, che risponde a monosillabi alle domande del suo povero genitore pieno di sensi di colpa. Cosa deve fare un padre divorziato per ristabilire una certa complicità con il suo indolente figlio? L'idea luminosa arriva e il saggio padre decide di iniziare il figlio alle meraviglie del calcio.
Innamorai del calcio come mi sarei poi innamorato delle donne, improvvisamente, inesplicabilmente, acriticamente, senza pensare al dolore o allo sconvolgimento che avrebbe portato con sé.
Facile diventare un tifoso di calcio, ci vogliono anni, ma se ti applichi ore e ore, entri a far parte di una nuova famiglia. Solo che in questa famiglia tutti si preoccupano delle stesse persone e sperano le stesse cose. Cosa c'è di infantile in questo?
Calcistica inizia a prendere piede nel piccolo Paul, il giovane adepto non può che notare con un certo dolore e con una certa
malizia l'insensibilità di tutti i non credenti. Indipendentemente da quanto insignificante fosse l'incontro, quella stagione l'Arsenal aveva mandato all'aria qualsiasi possibilità di vincere il campionato già a novembre circa, e un po' più tardi del solito comunque, e ciò significava che in un quadro più ampio della situazione poco importava se vinceva le partite che andavo a vedere. Tuttavia per me era di estrema importanza. In quelle prime fasi il mio rapporto con l'Arsenal era di natura squisitamente personale. La squadra esisteva solo quando c'ero io allo stadio, e per quanto mi riguardava, se avesse vinto le partite a cui ero presente per 5-0 e avesse perso le altre 10-0, quella sarebbe stata una buona stagione, che l'intera squadra avrebbe dovuto festeggiare presentando un torpedone e venendo in autostrada a farmi visita. Feci un'eccezione per le partite di Coppa d'Inghilterra. In queste volevo che l'Arsenal vincesse nonostante la mia assenza, ma ci eliminò il West Bromwich Albion per 1-0. In quell'occasione ero stato mandato a letto prima che si conoscesse il risultato. La partita era di mercoledì sera e mia madre scrisse il punteggio su di un foglietto di carta che attaccò sulla mia libreria perché io lo vedessi la mattina seguente. Lo fissai a lungo e con insistenza. Mi sentivo tradito da quello che aveva scritto. se mi amava, allora avrebbe potuto sicuramente tirar fuori un risultato migliore. L'esito dell'incontro mi fece soffrire, ma quello che più mi ferì fu il punto esclamativo che lei ci aveva piazzato alla fine, come se fosse stato, beh, un punto esclamativo. Sembrava tanto inopportuno quanto lo sarebbe stato per enfatizzare la morte di un parente. Per esempio, la nonna si è spenta serenamente nel sonno. Queste delusioni mi erano ancora del tutto sconosciute, naturalmente, ma come tutti i tifosi, ora sono arrivato ad aspettarmele. Il mio biglietto per la finale di Coppa veniva direttamente dal club e non dai bagarini attraverso mio padre, e di questo ero tanto orgoglioso da risentare il ridicolo. I biglietti di Coppa venivano assegnati sulla base dei tagliandi enumerati che si trovavano sul retro dei programmi. Se come me avevi tutti i programmi, eri praticamente sicuro di ottenere un biglietto. In questo modo il sistema mirava a premiare la fedeltà dei tifosi, anche se in pratica premiava coloro che avevano l'energia sufficiente per rincorrere i programmi mancanti sulle bancarelle installate ad hoc fuori dagli stadi. La partita in se stessa fu incolore, come tutte le precedenti sfide Arsenal-Leeds. Le due squadre avevano sviluppato una specie di storia tutta loro, e gli incontri erano normalmente violenti e scarsi di gol. I festeggiamenti per l'anniversario prima della partita, che consistettero nella marcia intorno al campo dei rappresentanti di tutte le precedenti finaliste di Coppa, dietro alcuni standardi, improvvisamente apparvero quasi satirici. L'asprezza del gioco non faceva che aumentarmi la tensione nello stomaco, e ogni attimo di gioco mi frustrava ancora di più, proprio come 3 anni prima, nella partita contro lo Sunderland. Visto che nessuno dava l'impressione di preoccuparsi delle finezze del gioco, vincere la Coppa divenne ancora più importante, non c'era nient'altro a cui pensare. All'inizio del secondo tempo, Mike Jones, smarcandosi lungo la linea di fondo, crossò ad Alan Clark, che segnò per il Leeds grazie ad un leggero movimento della testa, comicamente privo del benché minimo sforzo. Fu, ovviamente, l'unico gol della partita. Qui prendemmo il palo, la traversa o qualcos'altro, e un pallone fu salvato sulla linea di porta. Ma questo era il minimo che ci si potesse aspettare in una finale di Coppa, da non prendere neanche in considerazione. Lo vedevi che i giocatori dell'Arsenal capivano l'inutilità del loro sforzo. Man mano che si avvicinava la fine della partita, mi preparai ad accogliere il dolore, che sapevo che mi avrebbe dimorato, come aveva fatto dopo la partita con lo Swindon. Avevo 15 anni e l'opzione delle lacrime non era più ammissibile, come lo era stato nel 69. Quando l'arbitro fischiò la fine dell'incontro, ricordo che sentì le ginocchia piegarsi leggermente. Il dispiacere non era per la squadra o per gli altri tifosi, era per me stesso, anche se ora mi rendo conto che tutto il dolore per il calcio assume questa forma. Quando la nostra squadra perde a Wembley, noi pensiamo ai colleghi e ai compagni di scuola che dobbiamo affrontare lunedì mattina e al delirio che ci è stato negato. E in quel momento ci sembra inconcepibile che ci permetteremo ancora di essere così vulnerabili. Sentii che non avevo il coraggio di essere un tifoso di calcio. Come potevo immaginare di dover subire di nuovo tutto quanto? Avevo forse intenzione di venire a Wembley ogni 3-4 anni per il resto della mia vita, per poi uscire e sentirmi in quel modo?
Per andare a Birmingham da qui?
Non lo so, un paio d'ore immagino, forse 3.
Ma ci saremo per le 2?
Oh, certo. Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
cresce. La riflessione calcistica di un bambino non può che essere acerba ed epidermica, mentre da adulti la fede nell'Arsenal diventa anche dialettica sulla vita e sulla morte.
A me preoccupa la prospettiva di morire così, a metà stagione. Ma è chiaro che con tutta probabilità morirò in un qualche momento, tra agosto e maggio. Abbiamo la speranza ingenua di andarcene senza lasciare niente di inconcluso. Avremo fatto pace con i nostri figli, li lasceremo felici e sistemati, e avremo realizzato più o meno tutto quello che volevamo dalla vita. Chiaramente sono tutte sciocchezze, e i tifosi di calcio che meditano sulla loro mortalità sanno che sono tutte sciocchezze. Ci saranno mille cose inconcluse. Magari moriremo la notte prima che la nostra squadra scenda in campo a Wembley, o il giorno dopo una partita di andata in Coppa dei Campioni, o nel bel mezzo di una lotta per la promozione, o di una battaglia per evitare la retrocessione. Ed è assai probabile, secondo tante teorie sulla vita nell'aldilà, che non riusciremo neppure a conoscerne l'esito. La questione, fondamentale sulla morte, metaforicamente parlando, è che è destinata ad arrivare prima che siano stati assegnati i trofei più importanti. Ma così è la vita. Non ho voglia di morire a metà stagione, ma d'altro canto sono uno di quelli che credo sarebbero felici se le loro ceneri venissero sparse sul terreno di gioco di Highbury. Ma non voglio morire nemmeno subito dopo una partita. Mi pare in qualche modo eccessivo, come se il calcio fosse l'unico contesto adatto per la morte di un tifoso. Non voglio essere ricordato con una scossa del capo e un sorriso indulgente, tale da significare che questo è il modo in cui avrei scelto di andarmene se avessi potuto. Concedetemi un po' di serietà, a discapito di una coerenza da quattro soldi. Quindi intendiamoci bene. Non voglio tirare le cuoia dietro l'angolo dello stadio, perché passerei per uno squilibrato. E tuttavia, da squilibrato, vorrei fluttuare intorno ad Highbury, come un fantasma, guardando le partite della seconda squadra fino alla fine dei tempi. E in un certo senso questi due desideri, che a prima vista immagino risultano inspiegabilmente contraddittori a coloro che non hanno fissazioni analoghe, sono una caratteristica degli ossessionati e costituiscono il nocciolo del problema. Odiamo essere trattati con condiscendenza. Ci sono persone addirittura che mi conoscono solo come un monomaniaco e mi chiedono lentamente e con pazienza, scandendomi per bene le parole, i risultati dell'Arsenal, prima di voltarsi verso qualcun altro per parlare della vita, come se l'essere un tifoso di calcio precludesse la possibilità di avere una famiglia, o un lavoro o un'opinione. Ma la nostra follia rende quasi inevitabile la condiscendenza. Mi rendo conto di tutto questo, e tuttavia vorrei ancora affibbiare a mio figlio nomi come Liam, Charles, George, Michael e Thomas. Ho quel che mi merito, suppongo.
Paul cresce e matura, così come la sua riflessione sul calcio e sulla vita. E così, dopo aver disquisito, pensato a lungo sulla vita e sulla morte, Paul passa a pensare anche sul tempo, sulla scansione del tempo, e quindi tempo e stagioni, inteso come primo tempo e secondo tempo, giornate e campionati.
Mi risulta difficile, come credo a molti di noi, pensare agli anni come a qualcosa di delimitato, con un inizio il primo gennaio e una fine 365 giorni più tardi. Stavo per dire che il 1980 fu per me un anno fiacco, sconclusionato e vuoto, ma sarebbe sbagliato. È il 79-80 che fu così. I tifosi di calcio parlano in questo modo. I nostri anni, le nostre unità di tempo, vanno da agosto a maggio. Giugno e luglio non esistono nemmeno, soprattutto negli anni dispari, che non hanno né mondiali né europei. Chiedeteci qual è il periodo migliore o peggiore della nostra vita, e il più delle volte vi risponderemo con un numero a quattro cifre. 66-67 per i tifosi del Manchester United, 67-68 per quelli del City, 69-70 per quelli dell'Everton, e così via, recante nel mezzo un silenzioso trattino, l'unica concessione al calendario in uso nel resto del mondo occidentale. Ci ubriachiamo l'ultimo dell'anno, come tutti, ma in realtà è dopo la finale di Coppa, in maggio, che facciamo ripartire il nostro orologio interiore e ci lasciamo andare alle promesse e ai rimpianti e agli impegni di rinnovamento che le persone normali si concedono alla fine dell'anno tradizionale.
La fede calcistica di Paul lo porta a riflettere anche su altro, sull'amore e sul rapporto di coppia. Se il calcio è amore e fede in un'unica squadra, la donna è un angelo custode di questo stato di grazia. Ha un ruolo fondamentale, la donna, ma è un pelino più in basso della squadra. Il problema sta nel farlo capire pacificamente a questa donna, che nel caso di Paul si chiama Sara Hughes.
A proposito, congratulazioni.
Per cosa?
2-0, Quinn e Dixon, un gol per tempo. Primi classifica a 9 giornate dalla fine. George Graham non vede perché l'Arsenal non dovrebbe portare il titolo di nuovo a Highbury per la prima volta dopo 16 anni.
18 anni.
Sono sicura che ha detto 16.
Ah, d'accordo, forse mi sbaglio poi.
Ok, ok, 18, quello che è. Allora, quando è che finisce?
A maggio.
E che succede poi durante l'estate?
Niente, noia totale, vai al parco e aspetti che esca il calendario delle partite.
E quest'estate che succede?
Giusto, potremmo giocare in Supercoppa.
Veramente non mi riferivo a questo, Paul. Insomma, sono ormai 6 mesi che stiamo insieme, o comunque sì, che noi due andiamo a letto. E non abbiamo mai pensato nemmeno a una vacanza insieme. È un miracolo se riusciamo a organizzare un weekend prima di venerdì pomeriggio. Eppure sai benissimo cosa fare all'Arsenal con mesi d'anticipo.
Beh, loro fanno un calendario.
Beh, posso farlo anch'io quello. Ecco, tu mi dai la tua agenda e io ti ci segno sopra delle date.
Non essere sciocca.
Che ci trovi di sciocco? Non vedo dove è la differenza. Che te ne pare di sabato 8 ottobre? Andiamocene da qualche parte.
Non ho ancora il prossimo calendario.
Già, sai che vedrai l'Arsenal quest'altr'anno, vero? Ma non sei sicuro se potrai vedere me.
Dai, è così per tutti. Si sa che vedrai tua sorella la prossima stagione.
Le sorelle non vanno a stagione.
Ah sì, quello che... Senti, lo so dove vuoi arrivare e ti sbagli. Io sono capacissimo di impegnarmi, di non tirarmi indietro e via dicendo. E se con te non succede è per causa tua, non mia. Sono 21 anni che vado a vedere l'Arsenal. 21 anni.
Paul, non so se l'hai notato, ma l'Arsenal è una squadra di calcio.
E pensi che ci sia differenza?
Sì, penso di sì.
Beh, questo dimostra quanto hai capito. I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.
La mascolinità ha in qualche modo acquisito un significato più specifico e meno astratto della femminilità. Sembra che molte persone considerino la femminilità una qualità, ma per buona parte degli uomini e delle donne la mascolinità è una serie di presupposti e di valori condivisi che gli uomini possono decidere di accettare o rifiutare. Ti piace il calcio? Allora ti piacciono anche il soul, la birra, pestare la gente, palpare le tette alle donne e i soldi. Sei un tipo da rugby o da cricket? Allora ti piacciono i Dire Straits, Mozart, pizzicare il sedere alle donne e i soldi. Non ti ritrovi in nessuna delle due categorie? In questo caso vuol dire che sei un vegetariano pacifista, volutamente insensibile al fascino di Michelle Pfeiffer, convinto che le canzoni di Luther Vandross siano solo per cucadores incalliti e via dicendo. Si dimentica facilmente che siamo in grado di scegliere. In teoria è possibile amare il calcio, la musica solo e la birra, per esempio, ma aborrire i palpamenti e i pizzicamenti. Uno può leggere Muriel Spark e ammirare Brian Robson. È interessante il fatto che gli uomini sembrino più aperti delle donne ai cocktail. Una mia collega femminista si rifiutò letteralmente di credere che io guardavo l'Arsenal. Incredulità a quanto pare dovuta al fatto che una volta avevamo parlato di un romanzo femminista. Come potevo aver letto quel libro ed essere stato a Highbury? Di ad una donna intelligente che ti piace il calcio e ti farai un'idea piuttosto deprimente della concezione che le donne hanno dell'uomo. Ho conosciuto donne che amano il calcio e che vanno a vedere un sacco di partite in una sola stagione, ma non ne ho ancora incontrata una che viaggerebbe tutta la notte del mercoledì per andare a Plymouth. E ho conosciuto donne che amano la musica e sanno distinguere cantanti tipo Mavis Staples da cantanti tipo Shirley Brown, ma non ho mai conosciuto una donna con una collezione di dischi enorme, in continua espansione in ordine alfabetico nevroticamente perfetto. Sembra sempre che i dischi li abbiano persi o che si siano appoggiati a qualcun altro in casa, un fidanzato, un fratello, un compagno di appartamento, generalmente un uomo, per i particolari materiali dei loro interessi. Gli uomini non possono permettersi che questo accada. A volte mi accorgo che nel mio gruppo di amici tifosi dell'Arsenal c'è una sorta di rivalità tra le righe. Nessuno di noi ama sentirsi raccontare da qualunque altro qualcosa che riguarda il club e che non sapeva. Un infortunio a una delle riserve, per esempio, o un'imminente modifica della maglia, insomma, cose di importanza cruciale come queste. Non sto dicendo che la donna maniacale non esiste, ma che esiste in numero di gran lunga inferiore a quello del suo equivalente maschile, e che pur avendo anche le donne le loro ossessioni, credo che normalmente siano ossessionate dalle persone o che l'oggetto della loro ossessione cambi spesso.
Se il calcio è fede e se la fede è morale, secondo Morale si devono crescere i figli. Così come si insegna loro a non rubare, si insegna loro anche per chi tifare, o perlomeno ci si prova.
Credo siano molti i padri in giro per il mondo ad aver sperimentato il rifiuto più crudele, più spietato di tutti. I loro figli sono diventati tifosi della squadra sbagliata. Quando mi metto a considerare l'ipotesi di fare un figlio, cosa che mi succede sempre più spesso, man mano che il mio orologio biologico si avvicina alla mezzanotte, mi rendo conto di aver davvero paura di questo tipo di tradimento. Cosa farei se mio figlio o mia figlia decidessero all'età di 7-8 anni che papà è un pazzo e che il Tottenham o il West Ham o il Manchester United sarà la loro squadra? Come affronterei la faccenda? Riuscirei a comportarmi da genitore, accettando il fatto che l'epoca di Highbury sia finita, e comprerei un paio di abbonamenti a White Hart Lane o Upton Park? Neanche per sogno. Sono io stesso troppo infantile nei riguardi dell'Arsenal per sottostare a capricci di un bambino. Spiegherei a lui o a lei che, pur rispettando qualsiasi decisione di questo tipo, se, come è ovvio, desiderassero veder giocare la loro squadra, dovrebbero farlo da soli, pagando di tasca loro e andandoci con le loro gambe. Questo servirebbe a svegliare un po' i piccoli mocciosi. Più di una volta ho fantasticato su una possibile finale di coppa tra Arsenal e Tottenham. In questa fantasticheria, mio figlio, assorto e teso e infelice come ero io all'inizio della mia passione per l'Arsenal, fa il tifo per gli Spurs. Dato che non siamo riusciti a trovare i bei biglietti per Wembley, guardiamo la partita in TV, a casa. All'ultimo minuto il vecchio cavallo di battaglia Kevin Campbell segna il gol della vittoria. Ed io esplodo in un impeto di gioia, saltando qua e là per il salotto, sparando pugni in aria, arruffando i capelli di mio figlio, traumatizzato, prendendolo in giro e sbalottandolo a destra e a manca. Quel che temo è di essere capace di farlo. E quindi la cosa più matura e saggia sarebbe vasectomizzarmi oggi stesso. L'attaccamento al risultato mette in luce, come inevitabile, il fatto che i tifosi e i giornalisti guardano le partite in maniera profondamente diversa. Nel 69 vidi George Best giocare e fare gol per il Manchester United ad Highbury. L'esperienza avrebbe dovuto essere di quelle che segnano, come veder ballare Nijinsky o sentir cantare Maria Callas. E anche se a volte ne parlo in questi termini ai tifosi più giovani o a quelli che si sono persi Best per altre ragioni, il mio racconto entusiasta è fondamentalmente falso. Detestai quel pomeriggio. Ogni volta che prendeva la palla ero terrorizzato e in quel momento desideravo, come desidero ancora, che si fortunasse. Ho visto lui e Charlton, Odell e Ardiles, Daglish e Rush, Hart e Peter. Ed è successa la stessa cosa. Non mi sono mai gustato niente di quello che questi giocatori hanno fatto ad Highbury. Il calcio di punizione di Gazza contro l'Arsenal nella semifinale di Coppa d'Inghilterra a Wembley fu semplicemente strabiliante, uno dei gol più eccezionali che abbia mai visto. Ma vorrei con tutto il cuore non averlo mai visto, che non l'avesse mai tirato. Anzi, per tutto il mese precedente avevo pregato che Gascogne non giocasse, il che sottolinea la diversità del calcio. Chi comprerebbe un biglietto da un sacco di soldi per il teatro sperando che la prima attrice sia indisposta? Gli spettatori neutrali impazzirono per quel pezzo di bravura di Gascogne, chiaramente, ma gli spettatori neutrali nello stadio erano pochi. C'erano tifosi dell'Arsenal disgustati quanto me e tifosi del Tottenham altrettanto entusiasti del secondo gol. Un tiro casuale da 2 metri di Lineker, dopo una mischia. Quindi dov'è il rapporto tra tifoso e intrattenimento, quando il tifoso ha un rapporto così problematico con alcuni tra i momenti più significativi del gioco? Per quanto mi riguarda, io sono prima di tutto un tifoso dell'Arsenal e poi un tifoso di calcio. Non riuscirò mai ad apprezzare il gol di Gazza e mille altri momenti come quello. Ma so cos'è il calcio ed ho adorato la relativamente poche occasioni in cui l'Arsenal è riuscito a farlo. Quando altre squadre che non sono in concorrenza con l'Arsenal giocano con un certo brio e talento, allora riescono anche ad apprezzarlo. Come tutti, ho lamentato spesso a lungo le carenze del calcio inglese e ho sempre criticato il gioco orrendo e deprimente della nostra nazionale. Ma in realtà, sotto sotto, sono solo chiacchiere da bar e niente più. Io seguo il calcio per una marea di motivi, ma non vado per divertirmi. E quando mi guardo attorno il sabato e vedo quelle facce accigliate in preda al panico, mi rendo conto che anche per gli altri è la stessa cosa. Per il tifoso vero, il calcio, come divertimento, esiste nella stessa maniera in cui in mezzo alla giungla esistono gli alberi che cadono. Presumiamo che succeda, ma non siamo in grado di poterlo dire.
La storia con la S maiuscola si mescola alla trama quando Paul e Sara tornano a casa dallo stadio e, guardando il notiziario, si rendono conto del pericolo scampato. L'incontro dal quale sono tornati è Arsenal-Newcastle e per il calcio inglese quella giornata viene ricordata per la strage di Hillsborough, dove morirono 96 persone. Sara reagisce con lo sgomento e la rabbia di qualsiasi normale persona di fronte ad un incidente del genere. Paul, che è tifoso, la vede diversamente.
Fino a questo momento le vittime accertate, tutti tifosi del Liverpool, rimasti schiacciati nella ressa mentre altre centinaia venivano sospinti sul campo di gioco. Innumerevoli i feriti ricoverati negli ospedali della contea. L'allenatore del Liverpool, Kenny Dalglish, e il suo collega del Nottingham, Brian Clough, sono addolorati. Finora
così stupido.
Farebbe pensare che quanto accaduto sia il risultato di scontri tra
una partita di calcio. Sono in molti. Dovevano saperlo che prima o poi sarebbe successo.
Un pomeriggio nel settore nord e sei già un esperto.
È finita allora?
Finita cosa?
Beh, ora non andrei più allo stadio.
Certo che ci andrò.
Ma come puoi farlo?
Perché? Perché ci andranno tutti. Perché il campionato va avanti, rifaranno anche questa partita. Quello che è successo non cambia niente.
Io non credo di capirti.
No, lo so, infatti. E non solo me, ma tutti quelli come me.
Dio, spero che gli altri non siano così egoisti e schifosamente accentratori come te.
Che cazzo ci trovi di egoista nel seguire una squadra di calcio?
È tutto egoista, tutto quanto. Tutte quelle stupide storie di quando chiamavi i gatti di tua madre coi nomi di grandi giocatori e di quando hai sfidato una bufera di neve per andarti a comprare un biglietto. Hai smesso di vedere tuo padre quando non hai avuto più bisogno che ti accompagnasse alla partita e tutti dovremmo capire solo perché il calcio è il calcio. E quando pensiamo a Paul, pensiamo all'Arsenal. Mi fa impazzire. L'ho odiato questo pomeriggio. E vuoi sapere perché? Perché se non ti fregasse niente dell'Arsenal, mi dici che cosa ti resterebbe? Paghi 5 sterline per stare in piedi su una gettata di cemento da dove non vedi niente, dove non sei al sicuro e non puoi neanche lamentarti perché sarebbe come tradire i compagni, vorrebbe dire che non te ne frega abbastanza.
Beh, perlomeno a noi importa di qualcosa.
In realtà, nessun grande amore è immune da dubbi.
Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po' ti si mescola tutto in testa e non riesci più a capire se la vita è una merda perché l'Arsenal fa schifo o viceversa. Sono andato a vedere troppe partite, ho speso troppi soldi, mi sono incazzato per l'Arsenal quando avrei dovuto incazzarmi per altre cose, ho preteso troppo dalla gente che amo. Ok, va bene tutto. Ma non lo so, forse è qualcosa che non puoi capire se non ci sei dentro. Come fai a capire quando mancano 3 minuti alla fine e stai 2-1 in una semifinale? E ti guardi intorno e vedi tutte quelle facce, migliaia di facce, stravolte, tirate per la paura, la speranza, la tensione. Tutti completamente persi, senza nient'altro nella testa. E poi il fischio dell'arbitro e tutti che impazziscono. E in quei minuti che seguono tu sei al centro del mondo. E il fatto che per te è così importante, che il casino che hai fatto è stato un elemento cruciale in tutto questo, rende la cosa speciale. Perché sei stato decisivo come e quanto i giocatori. E se tu non ci fossi stato, a chi fregherebbe niente del calcio? E la cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente. C'è sempre un'altra stagione. Se perdi la finale di Coppa in maggio, puoi sempre aspettare il terzo turno in gennaio. E che male c'è in questo? Anzi, è piuttosto confortante se ci pensi. Di quando in quando, non molto spesso, però succede, ti capita di scoprire un mondo che funziona diversamente. Un mondo che non si ferma a maggio e riparte di nuovo in agosto. Ci sono cose che non tornano più e cose che non se ne andranno mai e cose che non potresti ignorare anche se volessi.
C'è un momento che giustifica tutta l'attesa di una vita, c'è uno scopo che legittima tutta la speranza nutrita, curata e cullata per intere giornate, per stagioni e stagioni, per tutti i campionati che in una vita possano entrare. L'Arsenal rimane in testa fino a 3 giornate dal termine, quando un inspiegabile tracollo favorisce il sorpasso del Liverpool. Casualmente, questo succede nel giorno in cui la scuola in cui Paul è insegnante gli comunica l'esito negativo di un colloquio da lui sostenuto per diventare preside.
Mi dispiace tanto.
Ah, grazie.
Come ti senti?
Male. Non me l'aspettavo, capisci? Non oggi almeno.
Prima o poi dovevano dirtelo.
Dirmi cosa?
Scusa, Paul, di che cosa stiamo parlando?
Beh, io lo so di che sto parlando. Tu di che stai parlando?
Del posto.
Del posto? E io sarei incazzato nero per uno stupidissimo cesso di colloquio. Abbiamo perso in casa col derby oggi, perso!
Dio, Paul, quando è che deciderai di svegliarti?
Quando è che mi sveglio? Sono anche troppo sveglio. E vorrei non esserlo. Vorrei dormire per le prossime 10 stagioni.
Stagioni? Sono stufa di sentir parlare di queste stramaledette stagioni. Nella vita reale si chiamano anni, Paul, lo sai? Da gennaio a dicembre.
Non per tutti è così.
Sì! È per tutti così, perfino per te.
Sai che significa per me? Sai quanto avevo aspettato questo momento?
Sì, sì, credo di saperlo. 18 anni.
Sì, 18 anni, 18 fottutissimi anni. È una vita che aspetto che l'Arsenal vinca il campionato, una vita. Ho pensato a quello stupido posto da vicepreside per 2 settimane. E pensi che possa fregarmene di più?
No, 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 certo che no. So che ti interessa molto di più se una squadra segna più di un'altra squadra durante una partita di calcio. E pensavi che fossi venuta a consolarti per questo?
Per un attimo l'ho pensato, sì. Ti ho attribuito un po' di immaginazione. Ho pensato che potessi capire come mi sentivo.
È solo un gioco, ma...
Non mi dire così! Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? 18 anni! Dico 18 anni! Tu lo sai che cos'è che desideravi 18 anni fa? Oppure 10? O 5? Fare la vicepreside in una scuola della zona nord di Londra, ne dubito. Non avrei desiderato qualcosa tanto a lungo. E se l'avessi fatto, se avessi passato 3 mesi a pensare che... Finalmente... Finalmente stavi per ottenerla, e quando pensavi di avercela, ecco che ti viene portata via. Insomma, non importa che cos'è. Una macchina, un lavoro, un Oscar. Il bambino. Allora capiresti come mi sento stasera. Ma non è così, tu non capisci, quindi...
Quindi cosa? Quindi vaffanculo, va a casa, lasciami in pace?
Quello che ti pare.
Sai una cosa, Paul? Non ho alcun sogno che duri da 18 anni, perché ero una bambina 18 anni fa. E se volessi ancora le stesse cose, penserei che c'è qualcosa che non va, perché io non voglio sposare David Cassidy, non voglio avere le tette grosse e non voglio far bene agli esami d'ammissione. Ho smesso di preoccuparmi di queste cose e forse dovresti provarci anche tu.
E così si è persa una parte di te, perché tutti dovrebbero continuare a volere una cosa che hanno sempre voluto.
Non so cosa mi ero immaginata fino ad ora.
Che vuoi dire?
Beh, continuiamo entrambi a far finta che tra noi sia possibile, e non è così, giusto? Sì, la moglie, il figlio e ullala, che bella la vita, chiuso, fine dei giochi, non è così? È sufficiente una partita che va storta ed ecco che tutto precipita nel nulla. Ora siamo tornati alla vita, una merda, che senso ha?
Senti, dove vuoi arrivare?
Non penso che lo stato di salute dell'Arsenal sia una base per mettere su famiglia, non credi anche tu?
No. Non questa stagione.
Ma perché la cronaca diventi storia, un'ultima giornata deve ancora essere disputata. Restano gli ultimi 90 minuti di chance, l'ultima arringa prima della sentenza. Alla fine, la storia del vero tifoso si fonde con l'epica della sua squadra e quando il momento atteso da una vita arriva, vuol dire che è giunta la data in cui si gioca la partita che deciderà la gloria di tutti i tempi o la disillusione eterna. 26 maggio 89, Liverpool-Arsenal.
Come per gran parte dei tifosi, la stragrande maggioranza delle partite che ho visto sono state partite di campionato. E dato che l'Arsenal perde quasi sempre qualunque interesse al titolo della prima divisione da dopo Natale, senza d'altronde correre alcun rischio di retrocedere, mi sentirei di affermare che circa la metà di queste partite sono state pressoché insignificanti, o se non altro nel senso in cui i giornalisti sportivi parlano di partite insignificanti. E dopo magari 10 anni così, il campionato diventa qualcosa in cui credi o non credi, come Dio. Ammetti che sia possibile, naturalmente, e cerchi di rispettare le opinioni di coloro che sono riusciti a rimanere fedeli. Io tra il 75 e l'89 non credevo. All'inizio di ogni stagione speravo, e un paio di volte fui quasi sul punto di uscire dalla mia caverna diagnostico. Ma nel profondo del cuore sapevo che non sarebbe mai successo. Proprio come sapevo che non sarebbero riusciti a trovare una cura contro la morte prima che io diventassi vecchio, come invece credevo da bambino. Il Liverpool aveva una partita da recuperare, ma era opinione comune che Isboro e la tensione conseguente rendessero improbabile una serie ininterrotta di vittorie. E due delle tre partite dell'Arsenal erano in casa, contro squadre più deboli. L'altra era contro il Liverpool in trasferta, la partita che avrebbe concluso la stagione. Ma ero appena diventato un apostolo della Chiesa dei Credenti al campionato dell'ultima ora, quando l'Arsenal subì una catastrofica battuta d'arresto. Perse contro il Derby in una squallida partita in casa. E nell'ultimo incontro ad Highbury con il Wimbledon sprecò la vittoria 2 volte, per pareggiare 2-2 contro una squadra che nella giornata di apertura aveva sbaragliato. Per la prima volta capì le donne della soppopera, che annientate da una precedente storia d'amore non possono più permettersi di innamorarsi di nuovo. Non avevo mai visto tutto questo come una questione di scelte, ma ora anch'io mi ero spogliato e messo a nudo, e quando avrei potuto rimanere duro e cinico. Non avrei permesso che mi succedesse mai, mai e poi mai, ed ero stato uno stupido adesso, lo sapevo, come sapevo che mi ci sarebbero voluti degli anni per riprendermi dalla terribile delusione di esserci arrivato così vicino per poi fallire. Ma non tutto era finito. Per vincere il titolo dovevamo battere il Liverpool ad Anfield Road con 2 gol di scarto. Non andai ad Anfield. L'incontro inizialmente era stato programmato prima nel calendario, in una giornata in cui il risultato non sarebbe stato l'importanza così cruciale. E quando fu evidente che questa partita avrebbe deciso il campionato, i biglietti erano ormai spariti da tempo. La mattina andai ad Highbury a comprare una nuova maglia della squadra, solo perché avevo bisogno di fare qualcosa. E anche se riconosco che indossare una maglia davanti alla TV non sembra offrire alla squadra, almeno a giudicare delle apparenze, un grande incoraggiamento, sapevo che mi avrebbe fatto sentire meglio. Il pomeriggio andai a lavorare, e pur non volendo mi lasciai prendere dall'ansia. Tornando a casa incontrai un sacco di pullman e di macchine, e ritornando a casa augurai buona fortuna a tutti quelli che incrociai. Tutto di quella serata fu memorabile, a partire dal momento in cui le squadre scesero in campo, e i giocatori dell'Arsenal corsero verso il settore Kop ed offrirono ad alcuni spettatori dei mazzi di fiori. E man mano che il gioco proseguiva, fu chiaro che l'Arsenal aveva intenzione di combattere, e mi venne in mente quanto conoscevo bene la mia squadra, i visi, gli atteggiamenti dei giocatori, e quanto ero affezionato a ciascuno di loro. Il sorriso con i denti spaziati in mezzo, i capelli scompigliati di Merson, i tentativi audaci e teneri di Adams di scendere a patti con le sue inadeguatezze, l'eleganza gonfiata di Rockestall, l'amabile dirigenza di Smith. Riuscivo a trovare la forza dentro di me per perdonarli di essere arrivati così vicini a vincere per poi mandare tutto all'aria. Erano giovani, avevano fatto una splendida stagione e come tifoso non puoi davvero chiedere di più. Mi esaltai quando segnammo all'inizio del secondo tempo e mi esaltai di nuovo a circa 10 minuti dal termine quando Thomas ebbe una grande chance e tirò dritto su Grobbelaar. Ma il Liverpool verso la fine sembrò crescere e creare più occasioni. Così, con l'orologio nell'angolo dello schermo TV che mostra i 90 minuti, mi preparai a sfoderare un sorriso di coraggio per una squadra di coraggio. Eravamo oltre 90 minuti. Richardson entrò in tackle su John Barnes, in area di rigore. Poi Lukic ci rinviò verso Dixon. Dixon inevitabilmente a Smith, uno splendido tocco di Smith. E improvvisamente all'ultimo minuto dell'ultima partita della stagione, Thomas superò la difesa da solo e l'Arsenal ebbe una possibilità di vincere il campionato. Anche allora scoprì che mi stavo trattenendo, memore dei recenti errori. Rimanevo chiuso in un temperato scetticismo, pensando, beh, che se non altro ci siamo andati vicini. invece di pensare per favore Michael, per favore Michael, per favore mettila dentro, Dio, Dio, fai che segni. E poi ero lì che facevo capriole e di ungo risteso per terra e tutti in salotto saltavano sopra di me. 18 anni, tutti dimenticati in un secondo.
Grazie, grazie.
Complimenti, veramente un'interpretazione da Coppa Mondiale. Esiste la Coppa Mondiale?
No, esiste la Coppa del Nonno, la Coppa Riga.
Beh, giusto quella, insomma, potevi vincere tu, eh? Vedrai, forse assegneranno la Coppa Riga per la miglior scelta libro-film dell'anno per Sinopsis, guarda.
Guarda, se tu sei una donna e non riesci a capire certe cose, non è un problema mio.
Senti,
gli ascoltatori avranno sicuramente apprezzato, avranno sicuramente capito delle vere sensazioni. Questa è storia vera, cioè questo è reale, reale, tangibile.
Ma questa è la storia di uno psicopatico che incarna tutti gli psicopatici maschi che fanno quello che fa lui.
No, no, incarna il 50% della popolazione mondiale.
Maschile, aggiungere.
No, no, il 50% sono maschi, il 50% sono donne.
A parte che non è vero, perché non è il 50%, voi siete in netto calo.
Boh.
Siete in netto calo, cioè c'è la demografia che lo dimostra.
Sì.
E poi io sono rimasta assolutamente allucinata. Mi sono sforzata perché hai potuto vedere il mio sforzo, no? L'hai visto il mio sforzo?
Sì, manco quattro parole in inglese mi sei riuscito a mettere in fila. No.
Perché mi fa tutto così talmente schifo, mi ha fatto il libro fa schifo.
Fosse stato bulgaro.
Ma che vuol di bulgaro?
Fosse stato, capito? Invece che calcio inglese sarebbe stato, non so, badminton cecoslovacco,
cioè,
sarebbe
che...
stato interessante e figo, capito? E fashion.
Non ci siamo, NCS, non ci siamo proprio.
Sì, sì,
come dite
siamo.
Voi in ciociaria, capito? Cioè proprio. A parte che tu sei la Tuscia.
Sì. Okay,
vabbè,
ecco.
Sempre insomma, Lazio provinciale, da quelle parti là, periferico. Comunque. Questa per esempio gli fa schifo il calcio, te lo dico io. Prova a rimorchiare una così con una puntata del genere. Cioè,
io una bozza del genere manco pagato comunque.
Ma bozza sarete, scusa, di ciao, ciao, bella. Io faccio sinopsis. Senti, questa è la mia ultima puntata, vedrai come rimorchi, guarda.
Non c'ho bisogno di rimorchiare come te. Cioè, il fatto è questo, ecco. Cioè, se te l'hanno tolto anche dall'unico programma erotico che c'era su Radiofonica, ci sarà un motivo, no?
No, in realtà non è che mi hanno tolto, in realtà quello che lo facevo a me è morto d'infarto.
Ecco, pensa un po'. Io sono d'infarto di fronte alla tua totale incapacità nel trattare l'argomento, vero?
Ma come ti permetti? Senza,
che cosa? Oddio, no. Parliamo tanto di film muti, per favore. Film muti e prosa ungherese. Terrificante comunque. Cioè veramente meglio 10 volte Juve Cremonese a prende il freddo, ma il gelo conto, e perde, capito?
Ma ti rendi conto che stai qui? Cioè ve fa diventare gay a voi il calcio, ve fa diventare, ve lobotomizza il cervello proprio.
Cioè, no, ma la Juventus è pure è la signora.
Ma Dio santo, cioè. Girati, sono convinta che se qui davanti su questo schermo ci stavano proiettando una partita di serie D1, tu manco ti accorgevi che
serie D1, D1. Sì?
Tu manco ti accorgevi che ti passavano due, cioè dei tacchi che passavano dietro, niente.
Minimamente.
No? Zero,
ma certo.
Bello. Dopo dice, noi donne siamo aggressive, voi siete addormentati.
La fedeltà prima di tutto, capito?
La fedeltà che. No, io sono altamente delusa da tutto questo.
Ma guarda che secondo me dovresti farla questa esperienza.
Cioè,
comunque.
Che esperienza dovrei fare?
Ti vede una partita.
Ma ci ho provato. Hai visto la signorina Hughes, poverina, che cosa ha dovuto fare per entrare nelle grazie di quel deficiente? Si è dovuta imparare a memoria.
No, per entrare nelle grazie di quel deficiente gliel'ha data la prima sera.
Non gliel'ha data la prima sera.
Sì, la prima sera subito. Gliel'ha data subito la prima sera. Poi dopo.
E comunque non è arrivata tanto nelle grazie quanto l'Arsenal. E
ma come fa? Ma scusa, lui va a vedere l'Arsenal da 20 anni, 21, capito?
Ah, ma c'ha ragione lei, scusa.
L'ha conosciuta da 2 mesi.
Ho capito, ma c'ha ragione lei quando dice che tu a 35 anni, se ti piace fare ancora le cose che facevi a 8, c'è qualcosa che non va.
Ma non è vero.
Ma come non è vero? Ma certo che è vero, perché questo sta proprio a dimostrare la sindrome di Peter Pan che è insita in tutti voi, capito? Sai che è la sindrome di Peter Pan?
Sì, ma è una cosa positiva.
Ma che positiva di che, voglio dire? C'è un'età per tutto, no? E comunque la signora.
C'è un'età per vedere le partite da piccolo, c'è un'età per vedere le partite da grande, c'è un'età per vedere da vecchio, poi da pensionato. Io mi vedo l'ora di diventare pensionato.
Per guardare le partite con l'ottica del pensionato.
Mi faccio sabato e domenica totalmente davanti alla poltrona.
Poi con la saggezza del pensionato, voglio dire. Arriverà.
Che hai visto già mille. Io mi segno le partite che vedo. Io me le segno, non me le vado, capito? Le conto. Le analizzo, le ricordo.
Io sto a pensare a quante signorine Hughes ci stanno nel mondo che sono costrette ad imparare cose di cui non gliene frega assolutamente niente per riuscire ad entrare nel discorso con il proprio uomo. Cioè, proprio frustrazione massima.
Ma scusa, perché facciamo un esempio. Tu con i tuoi ragazzi ci parli mai dei libri che leggi?
Certo.
E secondo te loro non mentono? Quando si stanno a sentire dicono che sono bei libri.
No, però si può intavolare un discorso.
Falso.
Ma che falso di che? Voglio dire, basta che gli faccio leggere una riga del libro, quella che magari mi è piaciuta.
E loro pensano, cazzo, devo stare a casa a vedere la Roma.
No, non ci siamo pronti.
E invece, capito, leggono quelle quattro righe e ti dicono, sì, ma questa è poesia pura.
Ma no, perché l'uomo naturalmente è attratto dalla donna intellettuale.
Certo,
sì. Perché vede la proiezione di quello che lui non è riuscito a raggiungere.
Il camicione e le ballerine. Sì, quella sì, è il sogno di ogni uomo. Ma è pieno proprio, è così. I film porno anche li fanno così, perché vanno a studiare l'immaginario di ogni uomo. Ci sono tutte donne con gli occhiali, brufolose.
Ma che stai a dire? Ma scusa.
Con le scarpe basse. E i camicioni larghi, allora, di flanella.
Allora, nel film, che comunque qualche merito in più del libro ce l'ha, no? Mm. La signorina Hughes, com'è? È una maestrina, un po' acidula, però.
Si della vita.
Non è vero, intellettuale, che comunque è istruita, e lui perde un po' la testa per lei. Perché? Perché lui non riusciva.
Infatti, la scena in cui loro si mettono insieme e la scena in cui l'Arsenal segna l'ultimo minuto, lui ha la stessa reazione, è contento uguale. Ma è vero, ma questo dà tutto ragione a te, eh? Sì, guarda.
Sicuramente. Parole, guarda,
sicuramente, sicuramente.
Vabbè, vabbè, quando uno è tarato, voglio dire.
Ma tarato c'è la tua sorella.
Vabbè,
tarato.
Vabbè, comunque alla fine vince la signorina Hughes.
Ah sì? Sì. Io voglio vincere all'Arsenal.
No, vince la signorina Hughes alla fine. No?
Ah sì?
Eh sì, perché alla fine quando vabbè l'Arsenal vince il campionato, poi lui si distacca e alla fine
sì.
Lei sta incinta, no?
Io ti volevo spiegare, quando la squadra vince il campionato, l'anno dopo fa la Coppa dei Campioni.
E che cos'è la Coppa?
Dai. Te lo spiego domani.
Ah, vabbè, sì.
Bene.
No, non lo voglio sapere, cioè, già mai. Già sono stata violentata per fare questa cosa qua, che è stata proprio una violenza.
Devo parlare con Nicola allora un attimo.
Nicola che c'è?
No, è stata violentata. Ah, scusa, no, è che non c'ho un certo spessore io nel capire.
No, guarda, vale, comunque è stato terrificante. L'unico libro che non sono riuscita a leggere, ragazzi, cioè fa proprio schifo.
Ragazzi, andate a comprare subitissimo, proprio, immediatamente. Io ce ne ho due copie. Tante volte
due
una,
copie, cioè, tante volte... due copie ce n'ha, capito? Due copie, ce n'ha due copie. Uno è della signorina Hughes di turno, la sua signorina Hughes che mi ha detto non lo comprare questo libro.
Bah.
Quindi rendiamoci conto. Vabbè, la settimana prossima ci rifaremo.
Sì, la settimana prossima.
Speriamo, io cioè, ormai non ho più fiducia in te perché è lui che decide ovviamente i titoli.
Beh, dopo il tracollo dell'altra volta.
Il tracollo di questa volta, non dell'altra volta.
Comunque la prossima volta andiamo su qualcosa di un po' più maschio.
Ancora più maschio.
Andiamo su qualcosa di ancora più maschio.
Senti, io sarei per il diario di Bridget Jones.
Va bene, la prossima settimana quindi posso annunciarvi Soffocare, il libro di Chuck Palahniuk. Quindi...
di chi è il film? Non ha studiato il film ancora. L'hai pure visto?
Sì, l'ho visto. Al cinema.
Vabbè,
eravamo tre.
Ragazzi...
quindi, no, questo dovrebbe essere una cosa che per te piace. Al cinema a vederlo eravamo tre. E che è in genere la media degli spettacoli a cui vai tu. Tre no, libri no, venduti nel mondo, sei spettatore in tutti i cinema. Quindi
allora,
ti dovrebbe piacere.
Mettiamola così. Allora, lui propone Palahniuk.
Mm-hmm.
Soffocare. Io propongo il diario di Bridget Jones per riequilibrare un po' questo scivolamento sempre più pesante nell'ambito
okay, allora,
della mascolinità.
Facebook, vogliamo fare un sondaggio?
Facciamo un sondaggio su
Facebook. Facciamo un sondaggio su Facebook.
Okay.
Va bene.
Ok, facciamo un sondaggio su Facebook. E il
entro
diario...
però lunedì, bisogna saperlo, perché sennò il tempo di leggere tutta quella l'ammasso di cazzate rosa.
No, va bene, ci sto.
Ok.
Allora, su Facebook, sulla nostra bacheca. Scrivete sulla bacheca di Sinopsis, scrivete se preferite dopo questo scivolamento sulla banalità, sullo
via
stereotipo
Stoff,
più stereotipato del genere maschile, film e libro sul calcio. Io cerco di risollevare le sorti del mondo
sì,
di Sinopsis, diciamo, con un libro finalmente al femminile, il diario di Bridget Jones,
anche detto le memorie di un cesso.